Ben trovati e ben ritrovate con 20 minuti da Leone. Oggi l'ospite è Corrado Cannafoglia, l'avvocato che è stato nominato commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, che si occupa appunto di gestire la residenza per anziani, residenza protetta di Via del Seminario, ma che si occupa anche di tante altre questioni, a partire dai suoi scopi culturali, filantropici, oltre che quelli socioassistenziali. Intanto ripercorriamo un po' di storia.
Ricostruendo il tutto, a febbraio del 2021 vengo nominato presidente del consiglio di amministrazione insieme ad altri quattro colleghi. In questa avventura, appena entrati, ci rendiamo subito conto che la fondazione presentava delle criticità enormi, sia sotto un profilo gestionale, proprio pratico, ma sia sotto un profilo anche economico. Cioè, dopo subito qualche giorno sono emerse delle cose pazzesche. Da qui abbiamo subito avvisato il sindaco e da lì è iniziato la trafila per arrivare poi le nostre dimissioni. Perché? Perché a quel punto noi ci siamo resi conto che era l'unico modo per separare le nostre responsabilità da chi aveva gestito prima, perché la situazione era estremamente seria, molto seria. Do qualche numero: siamo in quel momento, a maggio del 2021, dove presentiamo il primo report, e ad agosto 2021, quando rassegniamo le dimissioni, era da 3, 4, 5 anni che l'ente presentava delle perdite molto pesanti di esercizio di bilancio, 500, 800, 900, 1 milione, 1,2 milioni, cioè delle cifre pazzesche, con una continua necessità di ricorrere alle casse per far fronte ai fabbisogni con denaro della fondazione stessa. Arriviamo quindi alla mia nomina a marzo del 2022, prima nomina.
Possiamo fare una piccola parentesi? Certo. Una nomina che si può definire politica o è sbagliato?
Dunque, direi errata per il semplice fatto. Io per la prima volta voglio incominciare a dire come stanno le cose, ovvero sia, io sono 33 anni che faccio questo lavoro, nella mia vita ho partecipato a numerosissimi consigli di amministrazione, organismi di vigilanza, processi. La regione chiaramente si è resa subito conto dai numeri la situazione catastrofica che poteva portare in quel frangente a portare i libri in tribunale. C'era la possibilità della fallibilità, a che hanno dovuto nominare un commissario, perché questo è per legge, cioè la nomina di un commissario non è più politica, diventa una questione proprio tecnica, una procedura. Mi chiesero di fare questa, prendere in mano questo, perché tu è da un anno che hai in mano tutto. Bisogna sempre tenere presente che incombeva sopra il problema dell'autostrada, la sentenza che ancora non era uscita, che su quelle già quindi una perdita di circa 15 milioni di euro, 16 milioni di euro che Autostrada chiedeva di dover riprendere indietro, e quindi ferma, ti nominiamo commissario. È una nomina politica? Se qualcuno la vede tale, ben venga, credo che sia una nomina tecnica, perché il commissario non è un politico, il commissario è un tecnico.
Però poteva essere nominato, come dire, un tecnico super partes, nel senso che effettivamente lei si è candidato a supporto della giunta Quaroli.
Poteva essere assolutamente nominato una terza persona senza nessun problema. Credo che la regione abbia tentato di chiamare in causa altri soggetti. C'è un piccolo particolare: il commissario per una procedura di questo genere può avere un costo circa dai 40 agli 80 mila euro l'anno, con un obbligo in quel caso di liquidare il tutto, quindi c'è uno scenario devastante. Visto che questi erano i costi, mi chiesero di entrare perché era un treno in corsa che stava andando contro un muro. Chi non nega più, chi sta giustamente in silenzio attendendo io possa portare a termine il mio operato, è chi ha precedentemente gestito l'ente, che ha capito che se io porterò a termine la mia opera di risanamento non ci saranno problemi per nessuno. Se dovevano essere portati i libri in tribunale, si andava al fallimento, al concordato preventivo. Penso per esempio al fatto che mancavano 220 delibere del CTA. Significa che all'interno dei libri sociali non si capiva cosa avevano deciso. Cioè proprio non c'erano i documenti. C'era un'erosione continua, c'erano state delle scelte, vedi per esempio l'acquisto del MUSIF, vedi per esempio un appalto delle palazzine dove si viene svolta l'attività di residenza per gli anziani, e da 1,5 milioni si è arrivati a circa 8 milioni. E tra l'altro la contabilità non è chiara da quelle che sono i libri o le scritture che noi abbiamo all'interno delle. Di fronte a tutto questo mi chiesero uno sforzo, e sei lì dentro, fai uno sforzo, vedi, in un anno, di provare a sanare la situazione, quantomeno di portarla fuori dal rischio fallimento.
Un anno è un po' poco.
Bravissimo, lei è l'unico che in tutta questa storia ha capito, ha centrato il problema. Cioè la difficoltà della mia attività è stata quella della tempistica. In realtà un professionista che viene nominato curatore fallimentare o commissario in un concordato preventivo non va a tempo, va a risultato. Cioè, tu devi risolvere il problema, ma non ti dicono in 3 mesi, in 5 mesi, in 8 mesi. Questa è stata una delle problematiche che ho avuto. Perché? Perché all'avvicinarsi della scadenza dell'anno, tutti coloro che entravano in contatto con me, chiaramente c'erano, aspettavano, dice, ma io non posso continuare a parlare con te se tra 2 o 3 mesi non si sa che quale sarà la sorte. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo avuto, ho incontrato nella gestione. Ma al di là di questo, sì, in effetti un anno è molto poco per risollevare una situazione che aveva perso circa 5 milioni nel giro di 4 anni, ma non era questa la vera perdita erano altre, che piano piano nel corso degli anni abbiamo fatto emergere e verificato, e soprattutto riallineare l'ente e poi trattare con Autostrade per l'Italia e sistemare tutta una serie di posizioni. E diciamo che il primo anno è stata una testa bassa. Vorrei anche far capire la differenza che c'è tra un commissariamento e un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione che cosa fa? Dovrebbe dettare le linee generali dell'attività e lascia tutto fare chiaramente all'ufficio amministrativo quello che è. Il commissario invece giornalmente, tutti i momenti, entra su ogni situazione specifica. Da quello che mi viene detto, raccontato, da quello che risulta, il precedente CDA frequentava la fondazione non più di 2 pomeriggi massimo, /2 giorni alla settimana. Io sono lì tutti i giorni. Io tutti i giorni che ha fatto il Dio, sabato, domenica, il 23 di dicembre del 2021, quando è venuta fuori la legionella all'interno della struttura. Perché è venuta fuori la legionella? Perché nonostante siano stati fatti dei lavori per 8 milioni, nessuno si è ricordato di rimettere a posto gli impianti. Io sono praticamente in costante, se non sono presente, comunque sono in costante contatto con l'amministrazione, con gli uffici, per rimettere a posto tutto quanto. Quindi un lavoro immane. Ecco una delle differenze importanti che non viene capito. Per risolvere il problema là occorre una presenza costante, occorre una figura costante a cui gli amministrativi fanno riferimento. Perché ogni singola questione, ogni euro di impegno di spesa va vagliato, va verificato, cosa che prima non c'era. Ma anche per una questione di tempo. Purtroppo questo è un problema di governance di un ente come questo, perché ripeto, non è solo questo ente che si trova in queste condizioni.
Ma i componenti del CDA percepiscono quindi un gettone di presenza, un contributo, uno stipendio? Come funziona?
Allora, i componenti del CDA avevano, credo, rinunciato in alcuni momenti ai compensi, anche in quel momento parliamo di buchi milionari. Alcuni di questi membri del CDA, da quello che risulta dagli atti, non sempre erano presenti neanche i CDA, uno in particolare per un anno e mezzo non si è visto più, non so quali siano i motivi per cui l'ha fatto, quindi credo che non loro, per quanto mi risulta, non tutti percepivano, non prendevano indennità, però c'erano alcuni di loro che percepivano gettoni di presenza quando facevano delle sorte di commissioni giudicatrici, cioè quando viene detta una gara, una cosa, per esempio il museo, tanto per capire, un progetto di idee sul quello cosa fare del museo dopo averlo comprato, ci fu un oggetto di presenza che erano riconosciuti a questa commissione, tra cui c'erano anche alcuni membri del CDA. Quindi in realtà questa storia del compenso vorrei sfatarla, così come vorrei sfatare quello che alcuni dicono che il mio costo è di 25.000 euro annui. In realtà non è proprio così. Il mio compenso, che secondo le tabelle professionali in situazione questa dovrebbe attestarsi dai 40 agli 80 mila euro, in realtà si attesta su 1.400, perché questo io ho indicato al tempo come condizione per poter accettare questo incarico, parametrandolo su quelli che sono gli importi che i nostri dipendenti prendono.
1.400 mensili. Ok, perfetto, giusto per capire. Tanto la trasparenza.
Su questi 1.400 mensili, al di là che non ho richiesto questo compenso da un anno e mezzo, perché ho preferito non chiedere in questo momento, proprio perché siccome la situazione è particolarmente seria, tra l'altro non sono state neanche pagate. Il CDA aveva una sua polizza assicurativa, giustamente, per la responsabilità, che costava sui 18-20.000 euro l'anno. Per responsabilità civile, adesso, perché può capitare errori anche per che può capitare in qualsiasi cosa. Queste somme non viene pagate perché l'assicurazione è la mia assicurazione professionale. Ecco un'altra differenza tra il commissario e il CDA. Il commissario è un professionista con una polizza assicurativa che se la paga per conto proprio, quindi non viene caricata alla fondazione.
Nel frattempo però sono passati dal 2021, insomma, ecco, della nomina a oggi sono passati 3 anni. Allora, innanzitutto sono stati fatti dei passi avanti, perché lei ha anche annunciato a mezzo stampa che erano state risolte alcune situazioni. A questo punto le chiedo se possiamo riassumere quali situazioni sono state risolte, quali invece sono ancora pendenti, quali sono particolarmente gravi.
La prima cosa che doveva essere fatta era riportare la spesa sotto controllo, perché incombeva in quel momento la sentenza della Cassazione dell'autostrada, che se avessimo perso, come era prevedibile, si leggeva dagli atti che si perdeva, piccola parentesi, anche il CDA precedente era consapevole che si sarebbe perso, anche il legale, uno dei legali in particolare molto serio, anche l'altro, la sua nota in cui dice guardate state attenti perché la possibilità di vittoria in Cassazione è molto bassa. Quindi di fronte a una situazione di questo genere, laddove si fosse incrociata all'uscita della Cassazione, con l'obbligo di restituire 14-15 milioni, poi come è stato, con la perdita di bilancio anno e come c'era, e il problema enorme su quella che è la vera valore del patrimonio immobiliare, sarebbe stata la tempesta perfetta e lì avremmo dovuto prendere, portare i libri in tribunale. Quindi mi sono subito concentrato sulla spesa, cioè taglio delle spese in maniera feroce. Tant'è vero che noi siamo passati da 1.200.000 dal 2020, anno 2020, quando era in carica il precedente CDA, ridotto a 480.000 euro, quando io ho preso in mano il CDA da marzo in poi, e lì abbiamo ottenuto una riduzione della spesa di circa 600.000-700.000 euro, proprio tagliando. All'anno successivo, cioè il 2022, dove siamo arrivati a un più 4.000 euro, quindi noi nell'arco, cioè io nell'arco di un anno e mezzo, siamo riusciti a tagliare la spesa e portare il bilancio da un meno 1.100.000 a più 4, che è un'impresa, stesso risultato confermato quest'anno, per l'anno 2023 siamo intorno ai più 8 e 3, sostanzialmente. Chiaramente siamo in questa fase di verifica. Cosa però bisogna capire di questi dati? Questi dati sono scorporati da quello che è il debito verso autostrada, perché il debito verso autostrada non è stato mai rilevato. È venuto fuori nel 2023. Cosa emerge? La perdita con autostrada, cioè la perdita della sentenza. La posizione con autostrada, questo ricorso viene presentato prima del mio ingresso come CDA, è una questione vecchia. Ce lo siamo trovati addosso. Quindi che cosa abbiamo fatto oggi? Quali sono i risultati importanti? Il controllo della spesa. Oggi abbiamo un esercizio di bilancio anno che non erode più il patrimonio, che è una cosa basilare per evitare di portare i libri in tribunale. Che può sembrare la cosa più semplice, significa avere riorganizzato i carichi di lavoro, parlo di dipendenti, ricostruito all'interno tra i dipendenti un clima ottimale, aver ridato una maggior qualità al servizio, già era alto, ma questo l'abbiamo aumentato. Tanto per darvi un esempio, quando io sono entrato non c'erano i corsi di formazione obbligatori, cioè mancava l'antincendio, il primo soccorso, cose basilari, non sono stati fatti, ci abbiamo dovuto rimettere mano a tutto e ogni volta chiaramente con dei costi pazzeschi.
Quando lei parla di riduzione della spesa corrente, si può tradurre con quindi tagli ai servizi?
No, un piccolo esempio, si pagavano per l'acquisto di sacchi delle immondizie griffati, dove fuori c'era scritto Fondazione Città di Senigallia. Non ho fatto altro che prendere fattura per fattura e ho praticamente guardato dove si poteva risparmiare su tutto.
Ma quanto costavano questi sacchi?
4 volte più rispetto a quelli che si comprano alla Coop. Le divise dei nostri operatori prima venivano comperati da una ditta, poi improvvisamente non si capisce per quale motivo si è incominciato a comprarli tramite il rappresentante di quella ditta. Quando sono entrato siamo ritornati dalla ditta madre.
Quel passaggio comportava più spese.
Aumenti di spese. Noi avevamo 2.000 euro al mese di consulenza legale che veniva pagato uno studio, bravissimi, per qualsiasi cosa, eliminati. Spese assicurative, abbiamo fatto le gare. Appena entrati abbiamo fatto un controllo della spesa alimentare. Dopo neanche qualche mese siamo arrivati a una riduzione del 38% su base mensile della spesa alimentare, il che vuol dire che non si comprende perché prima di questo controllo fermo si pagava 38% in più delle spese alimentari agli ospiti, con una qualità inferiore rispetto a quella attuale, perché poi dopo noi abbiamo io ho esternalizzato il servizio cucina, che ha permesso una maggiore qualità, perché c'è un controllo di qualità esterno che verifica la qualità dei cibi, che prima non c'era, una maggiore elasticità del personale esterno perché ci consente di poter fare delle iniziative. Noi facciamo delle feste che prima non venivano fatte, con 80-100 persone all'esterno. Noi abbiamo preso insieme alla CIMAS...
La Fiction con Marco Bocci.
Esattamente, abbiamo preso insieme alla CIMAS, abbiamo preso questo appalto per i pasti alla troupe, che ha portato, per quanto un incasso importante, e per la fondazione c'è rimasto un utile, direi discreto, perché siamo intorno al 10-15%, siamo intorno ai 10-15 mila euro. Avevamo, c'è tuttora, un sistema di un impianto fotovoltaico non funzionante, ci siamo accorti, perché in realtà era talmente sottodimensionato i cui costi di manutenzione erano superiori al beneficio che c'era.
E quello come è andato a finire?
Fermato immediatamente, quindi abbiamo dovuto staccare. Abbiamo fatto gli appalti, nuovi appalti in tutti i servizi. Per esempio c'era una cooperativa che da 15 anni, 20 anni, faceva le pulizie di fuori, peraltro. Abbiamo fatto il nuovo appalto e la cosa particolare vinta anche da una cooperativa locale che ha avuto dato dei problemi con il comune qualche tempo prima su una questione di disabili, dicendo, e abbiamo ottenuto uno sconto anche lì rispetto alla spesa precedente di 7-8 mila euro annui, con una maggior presenza del personale di pulizia.
Quindi tutte queste spese sono state, diciamo, grazie a controlli un pochino rigidi, sono state in qualche modo eliminate o ridotte. E hanno portato quindi a un esercizio di bilancio in positivo.
Sì.
Ok. Anche se il positivo è minimo, comunque si è evitato un passivo pesante.
Esattamente. Okay. Non vai a rubare il patrimonio per anno.
Perfetto. Ok. E adesso quali altri passi state insomma, compiendo? E soprattutto qual è in questo momento, dato che ormai appunto lei è in carica da circa 3 anni, qual è insomma, con l'orizzonte di riferimento? Insomma, ecco, dove dobbiamo arrivare? E lei quanto rimarrà in carica, insomma?
Io spero meno possibile, perché sinceramente...
Anche perché se non guadagna...
Appunto, non solo porto via del tempo importante, prezioso alla mia attività, sono anche un po' stanco, direi, di alcune critiche, alcune particolarmente anche offensive e prive di fondamenti che ogni tanto devo leggere sul giornale, ma a cui non do nessun peso, perché ci sono oggettivamente delle difficoltà sia a comprendere cosa dicono, ma soprattutto a... i contenuti. Quali sono gli scenari che noi abbiamo? Primo, stiamo definendo la trattativa con Autostrade. Autostrade all'indomani della sentenza dovevamo dare 18 milioni e 600 mila euro.
Non erano 14.
Questa è la prima richiesta. 18 milioni e 600 mila euro ridotti dopo una serie di interlocuzioni a 14 milioni e 800. Oggi siamo, con alcuni pagamenti che abbiamo effettuato, alcune insomma, interlocuzioni con loro, siamo a dover dare loro, proprio l'altro ieri, 7 milioni e 400 mila euro.
Cioè significa che 7 milioni sono già stati dati?
Già dati. Non tutti sanno che noi stiamo piano piano pagando l'autostrada. Attenzione, l'autostrada ci avrebbe potuto aggredire con una serie di pignoramenti, ci avrebbe messo completamente per terra, sarebbe andata a pignorare gli affitti che noi percepiamo dai terreni, dagli immobili che ci sono, e noi saremmo saltati per aria. Grazie all'interlocuzione, ai rapporti che ho instaurato con l'autostrada e credo anche alla credibilità che ho potuto dimostrare alla controparte, in questo caso li abbiamo tenuti buoni per un anno e mezzo e stiamo piano piano rientrando in maniera graduale. A settembre 2024...
Cosa succederà a settembre 2024? L'intervista, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, è molto lunga e complessa. Abbiamo deciso di non tagliarla, di non eliminare alcune parti, ma soltanto di suddividerla in più puntate. E questo solo per dare l'opportunità di ascoltare con precisione le parole del commissario straordinario della Fondazione Città di Sinigaglia, a cui diciamo intanto grazie per il tempo che ci ha concesso fino a questo momento, mentre a voi, ascoltatori e ascoltatrici, diamo appuntamento per mercoledì, perché questa intervista, questa prima parte dell'intervista andrà in onda lunedì 12 agosto e martedì 13 agosto alle 13.10 e alle 20 e poi in replica domenica alle 16.50. La seconda parte andrà quindi in onda mercoledì 14 e giovedì 15, sempre alle 13.10 e alle 20 e poi domenica a partire dalle 17.05 più o meno, e vi diamo appuntamento direttamente in quell'occasione per sentire il prosieguo dell'intervista. Intanto è tutto per questa puntata, a risentirci.